stamattina andiamo, leggiamo prima, andiamo nel libro di Geremia, nel capitolo 34, e leggiamo i versetti che vanno dall'8 al 22. Volontari, senza catene. Raga, il primo che è pronto, che vuole bene, se no...
Ecco io. Ma che c'è sempre io.
Renata, dai.
822?
Sì.
Ecco.
Niente, vabbè, vai.
Sono qui?
No, sì. No.
Ecco. La parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore dopo che il re Sedechia ebbe fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme per proclamare l'emancipazione, per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo o la sua schiava, ebreo ed ebrea, e nessuno doveva tenere più in schiavitù alcun suo fratello giudeo. Tutti i capi e tutto il popolo che erano entrati nel patto di rimandare in libertà ciascuno il proprio servo e la propria serva e di non tenerli più in schiavitù, ubbidirono e li rimandarono. Ma poi cambiarono idea e fecero ritornare gli schiavi e le schiave che avevano affrancati e li assoggettarono a essere loro schiavi e schiave. La parola del Signore fu dunque rivolta dal Signore a Geremia in questi termini. Così parla il Signore Dio di Israele. Io feci un patto con i vostri padri il giorno che li condussi fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, e dissi loro: al termine di 7 anni, ciascuno di voi rimandi libero il suo fratello ebreo, che si sarà venduto a lui. Ti serva 6 anni, poi rimandalo da casa tua libero. Ma i vostri padri non ubbidirono e non prestarono orecchio. Voi eravate oggi tornati a fare ciò che è retto ai miei occhi, proclamando l'emancipazione ciascuno al suo prossimo. E avete fatto un patto in mia presenza, nella casa sulla quale è invocato il mio nome. Ma siete tornati indietro e avete profanato il mio nome. Ciascuno di voi ha fatto ritornare il suo schiavo e la sua schiava che avevate rimandato in libertà, a loro piacere, e li avete assoggettati a essere vostri schiavi e schiave. Perciò, così parla il Signore, voi non mi avete ubbidito proclamando l'emancipazione ciascuno di suo fratello e ciascuno del suo prossimo. Ecco, io proclamo la vostra emancipazione, dice il Signore, per andare incontro alla spada, alla peste e alla fame, e farò in modo che sarete agitati per tutti i regni della terra. Darò agli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica le parole del patto che avevano stabilito in mia presenza, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. Darò, dico, i capi di Giuda e i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello, in mano ai loro nemici e in mano di quelli che cercano la loro vita. I loro cadaveri serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Darò Sedechia, re di Giuda, e i suoi capi in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano dell'esercito del re di Babilonia, che si è allontanato da voi. Ecco, io darò l'ordine, dice il Signore, e li farò ritornare contro questa città. Essi combatteranno contro di lei, la conquisteranno, la daranno alle fiamme. Io farò della città di Giuda una desolazione senza abitanti. Amen.
Dunque, letto Così io penso che nessuno abbia capito molto, non perché lei non ha letto bene, perché sostanzialmente se uno non conosce un po' la storia, come in tutti i casi si perde, perché dice di chi sta parlando, di che cosa sta parlando. Allora io cerco di fare un riassunto di questo che abbiamo letto adesso per poterci collegare, diciamo così, no? Con l'aspetto storico. Qui ci troviamo in un momento forse il più triste per il popolo di Israele, triste per la loro disobbedienza, diciamo, no? E perché come avremmo potuto vedere, qui c'erano delle minacce non poi tanto velate da parte del Signore riguardo a Israele e riguardo a Gerusalemme. E quindi diciamo che, lo dico anche e soprattutto per i ragazzi, magari qualcuno conosce la storia, Sedechia fu poi l'ultimo re di Israele, re vassallo, ma l'ultimo. E dopodiché la storia finì perché Israele fu poi conquistata da Nabucodonosor, il tempio fu distrutto e con tutto ciò che ne consegue. Ma qui in questo caso ci troviamo davanti al fatto che il Signore sta facendo loro un rimprovero molto forte. E poi capiamo perché. Perché sostanzialmente loro avevano fatto un patto con Dio. E non è tanto l'abbiamo visto qualche settimana fa, il patto, questa storia di passare in mezzo, vi ricordate, alle bestie tagliate, no? Che cosa significava? Significava che se uno dei due non manteneva il patto, quella era la fine che ti spettava, sostanzialmente. Qui oggi vediamo che dopo qualche secolo viene ripetuto nel libro di Geremia. E la trasgressione più grande che loro commettono è violare che cosa? Loro stanno violando sostanzialmente quello che è l'anno sabbatico. Quindi, siccome dopo 6 anni, no? Il settimo anno c'era l'anno sabbatico dove gli schiavi dovevano essere lasciati liberi. Ecco perché parla di emancipazione. Dovevano essere lasciati liberi. Ogni cosa doveva ritornare come era prima. Quindi dice il versetto 9, cioè che ognuno rimandasse in libertà il suo schiavo, la sua schiava, che era ebreo o ebrea, affinché nessuno tenesse più schiavo alcun suo fratello giudeo. Ora tutti i principi e tutto il popolo che avevano aderito al patto acconsentirono di rimandare ognuno il proprio schiavo, la propria schiava, e non tenerli più schiavi, e li rimandarono. Ma poi che è successo? Dopo si sono pentiti. Sostanzialmente, una volta che li hanno mandati, dice, ma come facciamo? Siamo senza manodopera, siamo senza, cioè, tutte le varie cose che può succedere, che da oggi al domani, quando ti manca la manovalanza, tra virgolette, loro erano diventati schiavi e schiave perché probabilmente avevano contratto dei debiti e si sa, allora si erano, per poter saldare questi debiti, si erano resi volontariamente schiavi di servire le persone ai quali dovevano questi debiti. Ma poi, appunto, rimandateli, dopo un po', questi si sono pentiti di averli mandati in libertà, capisci? Ma allora, a questo punto, interviene il Signore, perché dice in seguito, però avete cambiato parere, e avete profanato il mio nome, perché avete fatto ritornare ciascuno il suo schiavo, la sua schiava, che avevate rimandati, liberi, a loro piacere, e li avete soggettati ad esservi come schiavi e schiave, cioè nuovamente. Poi dice, andate a casa, è finito, ora è venuta la legge del Signore che vi manda liberi, però io, cioè, non so come fare, quindi li hanno ripresi come schiavi. Signore dice, perciò così, dice l'Eterno, voi non mi avete ubbidito, proclamando la libertà, ciascuno al proprio fratello e ciascuno al proprio prossimo. Ora ecco, io proclamo libertà a voi, dice l'Eterno, per la spada, dice adesso lascerò libera la spada praticamente, la peste, quella che stiamo vivendo in questi giorni, per la fame, e vi abbandonerò ad essere maltrattati in tutti i regni della terra. Come voi ben sapete, così è avvenuto. E darò gli uomini che hanno trasgredito il patto e non hanno messo in pratica la parola del patto che avevano stabilito davanti a me, passando in mezzo al vitello, sai, la pratica che abbiamo visto che era in uso in quei tempi. E comunque questi saranno rimandati, eccetera. E poi abbiamo visto, c'è un fatto qui, no? Che al versetto 21, darò Sedechia, re di Giuda, i suoi principi in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita, in maniera, e in mano dell'esercito del re di Babilonia, che si è allontanato da voi. Perché sapete che praticamente Nabucodonosor era già andato una prima volta contro Gerusalemme, ma ancora non aveva distrutto il tempio, non aveva, cioè praticamente, sai, il Signore ha fatto avvicinare il pericolo, la minaccia un po' per volta, ma la loro convinzione, come abbiamo visto, era sempre la stessa. Loro praticamente non rispettavano quella che era. Non solo, non rispettavano più il sabato, non rispettavano più niente, quindi violavano tranquillamente la legge di Dio. Non ti dico noi se lo rispettiamo, lasciamo perdere perché sarebbe veramente da mettersi a piangere. Poi andiamo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, e vediamo della conversione di Paolo sulla via di Damasco. Qualche volontario. Naturalmente leggiamo fino al, no, leggiamo fino al capitolo 18. Al paragrafo, scusate. Sì. No, adesso vediamo, ok? Leggiamo fino al 18. Dall'1 al 18, chi è che vuole leggere? Capitolo 9, degli Atti degli Apostoli.
Leggo io.
Sì.
Saulo intanto, ispirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ora avvenne che mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò d'intorno e, caduto a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il Signore disse: Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore gli disse: Alzati ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare. Or gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco. E rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né beve. Ora a Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania. Ed egli rispose: Eccomi, Signore. E il Signore a lui: Alzati e recati nella strada detta diritta, e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo, poiché ecco, egli sta pregando. Egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Allora Anania rispose: Signore, io ho udito da molti di quest'uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: Va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Anania dunque andò ed entrò in quella casa, e imponendogli le mani disse: Saulo, fratello, il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie, e subito riacquistò la vista. Poi si alzò e fu battezzato.
Ecco, questo è uno anche dei brani più famosi della Bibbia, la conversione di Paolo. E adesso vedremo quali sono le attinenze con quello che abbiamo letto. Vedete, quanto siamo lontani dalla volontà di Dio. Ognuno di noi, io parlo per ognuno di noi, perché pentiti dai buoni propositi quando capita che vogliamo fare sempre da noi stessi, no? Non c'è dubbio alcuno che, come dicevamo in questi anni, vivere come se Dio non ci fosse non è un grande affare, né per noi e tantomeno per il mondo. Questo è, direi che, il punto centrale di cui dovremmo porre attenzione. Lo diciamo in tante altre occasioni, ma forse probabilmente non riusciamo a capire bene, perché noi sostanzialmente non riusciamo a scendere con i piedi sulla terra, no? Dio, nonostante il peccato dell'uomo, ha posto le sue buone leggi perché l'uomo non fosse avvilito a causa di altri uomini. Cioè la legge che Dio ha dato, l'ha data per proteggere altri uomini da uomini più malvagi, più prepotenti, eccetera, eccetera. Abbiamo visto qualche settimana fa che la legge perfetta è quella della libertà, purché essa, questa libertà, non cozzi contro la legge di Dio, cioè non vada contro la legge di Dio. Se ti ordino di uccidere, tu non lo fai perché va contro la legge di Dio. Allora, il mondo è ostinato in una corsa senza freno, della quale la legge che è fatta anche e soprattutto per i più poveri venga calpestata. Cioè questa legge, capito? Noi viviamo come se gli altri non avessero diritto, cioè i più poveri, i più deboli, quelli non hanno diritto. Sono nati così e così devono morire. Ma vediamo che questo non è secondo la volontà di Dio, perché nel cuore di Dio c'è che ogni uomo abbia di che vivere, abbia la propria dignità e non solo. E per far questo, soprattutto egli non parte dal suo popolo e per questo egli istituisce l'anno sabbatico, no? Il giubileo è ancora un'altra cosa, l'anno sabbatico, no? E sappiamo che in quest'anno sabbatico ogni cosa, no, no, la terra non andava coltivata, tutti i servi, gli schiavi dovevano tornare liberi, ognuno alle proprie case, come abbiamo visto prima. E perché il Signore ha sempre uno sguardo nei confronti dei più deboli. È inutile che stiamo lì a girarci tanto attorno. Eppure, nonostante questo, perfino il suo popolo trasgrediva questa legge, la trasgrediva. Sapete, si rischia sempre di scherzare, di giocare col fuoco, perché quando si tira la corda, prima o poi questa corda si spezza. Anche se la misericordia di Dio è grande e anche la sua pazienza è grande, ma vediamo che a un certo punto questa corda si spezza. Abbiamo parlato in passato del sabato, abbiamo visto l'importanza di questo giorno che Dio ha dato, che fa parte anche questo della creazione. Perché è il giorno del riposo, è un giorno delizioso per il riposo. E questo giorno Dio lo ha creato per l'uomo. E perché ogni parte in ogni parte, in questo giorno, ogni persona e perfino le bestie devono riposare. Devono non fare nulla, devono stare calmi. Non devono neanche pensare più di tanto, non si devono agitare, devono stare tranquilli perché il Signore si riposò. E noi questo continuiamo a non farlo, perché ormai le cose vanno così e il Signore ci deve capire perché le cose vanno così, capisci? Vedete, ci sono tanti lavori che restano incompiuti. E io penso alle persone che dal punto in bianco si ammalano gravemente oppure che muoiono. Quei lavori là non li farà più nessuno, capisci? Li farà poi qualcun altro se li farà, altrimenti saranno finiti lì prima, no? Il sabato è un giorno delizioso. Io, vedete, per degli anni con quello che mi avevano insegnato nelle nostre comunità. Mi hanno insegnato sì, ma in fondo cioè, è sbagliato osservare il sabato, perché ora c'è la domenica. Ma questa idea è stata trasferita dalla Chiesa, dalla Chiesa Cattolica, dal Concilio di Nicea, da Costantino che ha fatto questo. E quindi alla fine, siccome Gesù è il Signore del sabato, anche noi siamo Signore del sabato. Ma sappiamo che Gesù non è venuto ad abolire la legge. Come di punto in bianco dice che di sabato puoi fare tutto ciò che vuoi. Allora c'è scritto che Dio in 6 giorni creò il cielo e la terra, e il settimo giorno si riposò. E lo dichiarò un giorno delizioso. E non solo, vedete che questo numero si ripete, e non solo nei 6 giorni della settimana, ma ogni 7 anni c'è un anno, è una cosa straordinaria. E poi nella moltiplicazione dei 7 più 7, 49 anni, scatta il giubileo, che è una cosa dove in Israele viene festeggiato con lo shofar, festeggiato in tutti i modi. Insomma, la legge di Dio viene sulla terra come una benedizione data al suo popolo, è un dono che Dio fa. Ed è bello gioire quando si osserva la legge di Dio. Voi vedete che se si osserva la legge di Dio si ha comunione con Dio. E tutto il tuo cuore, tutte le tue viscere sono piene di soddisfazione, di vera soddisfazione, perché sai che il Signore ti approva. E tu sei nervoso, nevrotico in genere, perché sai che Dio non ti approva, che fai delle cose che non sono secondo la legge di Dio. E allora noi dipendiamo tanto da quello che dobbiamo fare. E è così che è successo, è così che sta succedendo. Noi non vogliamo rendere conto a Dio. Ma prima o poi vedete che la tempesta giunge. In questo mondo, l'abbiamo visto prima, e qualche anno fa, mi ricordo sempre, nei tempi che furono, di questo ritmo satanico che l'uomo ha imposto alla terra, l'ha soggiogata, l'ha distrutta praticamente, non dando riposo alla terra. Abbiamo visto prima che a un certo punto il Signore dice: adesso la terra si godrà dei suoi i sabati che voi non le avete dato, il riposo che non l'avete dato, adesso si riposerà per 70 anni. Capito? Per 70 anni, guarda, si riposerà. E così mentre Nabucodonosor è entrato e ha deportato il popolo, la terra si è ripresa i suoi sabati. E allora noi non vogliamo rendere conto a Dio. Guardate che è una cosa molto grave quella che sto dicendo. E già, perché se teniamo conto in quello che è successo in questi giorni, da qualche mese a questa parte, già perché questo giorno viene violato e calpestato in ogni modo. Per evitare che questo fosse fatto, addirittura questo giorno è stato, ma vi rendete conto, è stato completamente sostituito. Sostituito da un imperatore pagano, con tutto ciò che ne consegue. Sostituito con la domenica, perché Gesù è signore del sabato. Ma non significa con questo che ha abolito il sabato, non significa che ha abolito la legge di Dio. No? Ha detto: io non sono venuto ad abolire, ma a compiere la legge di Dio. E dicendo che egli ha creato non l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Ma io mi chiedo: ma come facciamo a non considerare così tanto la parola di Dio? Perché noi vogliamo essere conditi della cultura che andiamo a scegliere, che più ci piace, ma alla fine ciò che conta è l'ubbidienza a Dio, non è quanto siamo bravi, perché poi vediamo tra un attimo che la differenza tra Paolo ed Anania, lo vedremo tra un attimo. Vedete? Il vero problema non è poi più tanto se osserviamo, tanto sappiamo già che da Costantino in avanti questa cosa è diventata una tragedia. No? E anche per noi oggi che ci rendiamo conto di questo, non riusciamo più, ma almeno, il problema è che non ci sentiamo neppure a disagio per aver violato il sabato. Non ci sentiamo, io mi sento a disagio, signore, sono impossibile, mi sento un cretino, perché io voglio nel mio cuore osservare il sabato. È questo che è importante. Io voglio osservare il tuo riposo, perché tu me lo chiedi. E questo per me è ma noi non ci sentiamo neanche a disagio, perché tanto. Capisci? Dobbiamo fare le nostre cose. Ne avevamo parlato anche in passato, tanto questi discorsi ritornano perché sono discorsi biblici e oltretutto è un comandamento. Ma vedete, la terra poi non ti dico, gli uomini hanno imposto, come dicevo prima, un ritmo terribile alla creazione. E noi non poniamo caso che questo è un dono che Dio ci ha dato. Le prime cose che io dovrei ricordare sono quelle che ho ricevuto da Dio, che non ho io la facoltà di decidere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E quello che ho ricevuto quale dono di Dio è anche il sabato. Spesso e quasi ho sempre calpestato con le mie scelte e con il mio comportamento. E la cecità dell'uomo, e spesso anche dell'uomo credente, che crede sì, ma in un Dio astratto. Capisci perché noi ci troviamo in disagio? Perché crediamo in un Dio astratto, in un Dio culturale, perché siamo infarciti di cultura. Non è più la cultura cattolica, ma è un'altra cultura, è quella evangelica. Ma ciò non cambia la sostanza delle cose, perché finché Dio non rimane, non diventa concreto nella nostra vita, rimane un Dio astratto, rimane un Dio culturale. Allora, questo avviene, sapete fino a quando? Fino a quando non riceviamo uno schiaffo in faccia che ci costringe a prendere atto della realtà e di chi veramente siamo. Capite? E che cosa voglio dire? Questo è avvenuto in questi giorni, per esempio, con un virus così piccolo che ha messo a tappeto il mondo intero, ha distrutto l'economia del mondo. Sono tutti fermi, sono costretti ad essere fermi. Adesso vi faccio vedere io. Gli ebrei. Vedete, e stiamo attenti a queste cose, erano convinti che mai e nessuno avrebbe portato via il Tempio. C'è scritto anche questo. Non solo, perché loro continuavano a dire, ma noi siamo la città di Dio, viviamo nella città di Dio. Qui c'è la gloria di Dio nel Tempio, la famosa Shekinah, che era questa nuvola di luce che rappresentava la gloria di Dio, che a un certo punto abbiamo visto che se n'è andata, no? E andò a posarsi sul Monte degli Ulivi prima di sparire definitivamente da Gerusalemme e poi tornare con la presenza di Gesù. E gli ebrei erano convinti che mai nessuno che Dio non avrebbe permesso la distruzione della città e la distruzione del Tempio, perché lì c'era la gloria di Dio. Erano così convinti che Dio era con loro. Nonostante tutto e tutti. E così siamo anche noi, cari fratelli e sorelle, che siamo convinti che siccome abbiamo creduto sì, possiamo vivere nella disobbedienza a Dio e lo sfidiamo tutti i giorni nella sua sovranità. Lo chiamiamo Signore, ma poi Signori siamo noi. Ma il giorno venne per loro e verrà anche per noi, se noi continueremo a vedere un Dio astratto. Niente, nessuno ci toglierà quello che abbiamo, così crediamo noi, fino a quando non è arrivato Nabucodonosor, che distrusse ogni cosa. Israele fu deportato per 70 anni. E la terra si riposò dei sabati che aveva perduto. Vedete, in questi giorni l'aria è più tranquilla, è più serena, è migliore, migliorata parecchio. C'erano delle città che non si vedevano neppure, neanche dall'alto, tanto che erano inquinate. Anche noi in questi ultimi anni Dovevamo correre, correre dietro a cosa? Per non riposare mai, per non sederci un attimo. La terra è stata sottomessa dall'uomo, come dicevamo prima. È stata sottomessa ad un ritmo satanico, senza alcun riposo, senza che nessuno riflettesse sulla parola di Dio. Senza posa. Ora vedete un piccolo invisibile virus l'ha messa in ginocchio, l'ha costretta a fermarsi. Tu hai ricevuto tutto da Dio, eppure non hai avuto cura, anzi, hai disprezzato il dono ricevuto. E quanti doni abbiamo ricevuto al Signore? A parte l'abbiamo ricevuto i nostri figli. La nostra moglie, il nostro prossimo. Noi non abbiamo violato solo il sabato, ma tutta la sua legge, tutta. Ma è inutile che se queste parole restano solo astratte, non cambieranno niente nella nostra vita. Paolo, di cui abbiamo letto prima, questo grande apostolo, perché così diventò, non si rese conto di nulla finché non fu gettato a terra e fu costretto a chiedere. Quando è caduto a terra, Paolo era, sappiamo, era istruito in tutta la cultura degli ebrei, ai piedi di Gamaliele era stato istruito, era un rabbino dei più importanti di Israele, era fe fervente perché perseguitava i credenti, li perseguitava ovunque, li inseguiva, li uccideva, finché un giorno gli apparve il Signore, come abbiamo letto prima. E vide questa luce sfolgorante. E caduto a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: Chi sei, Signore? E Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. E ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Allora, prima era un gallo cedrone, capisci? Baldanzoso e con tutti quelli che lui perseguitava la via di Cristo. Poi però cadde a terra. Cadde a terra e disse due cose importanti che dovremmo dirci anche noi. La prima: chi sei, Signore? Chi sei, Signore? Ce lo siamo mai chiesti. Chi sei, Signore? E la seconda: che vuoi che io faccia? Capisci? Queste sono le parole che dice uno che ha creduto, che è caduto. È stato, ho costretto, è caduto, nella sostanza non cambia. Chi sei, Signore? Cosa vuoi che io faccia? Il Signore gli ordina di alzarsi e poi di andare in una città vicina, perché c'era un uomo che non era istruito come Paolo, faceva un lavoro probabilmente umile. Si chiamava Anania, come l'altro che è schiattato, e c'erano molti che si chiamavano Anania, perché aveva disobbedito allo Spirito Santo. Questo no, che vide in sogno il Signore che diceva: guarda che sta per venire da te un uomo, un certo Paolo da Tarso, che ha bisogno che tu gli faccia recuperare la vista. Gli imponga le mani. E E questo povero Anania è spaventato perché la fama di Paolo era grande. Gli ha detto: "Ma signore, ma questo qua sta perseguitando." Il Signore gli ha detto: "Non ti preoccupare, perché va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il tuo nome davanti alle genti e ai re e ai figli di Israele, poiché gli mostrerò quante cose gli deve soffrire per il mio nome." Vedete? E questa è una cosa meravigliosa. C'è lui che era considerato, ed è anche commovente, perché è una benedizione soffrire per il nome del Signore. È una benedizione. Va, perché io gli mostrerò quante cose gli deve soffrire per il mio nome. E Anania dunque andò ed entrò in quella casa e, imponendogli le mani, disse: "Saulo, fratello." Capisci? Perché il Signore gli aveva detto: "Vai tranquillo. È il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e si è ripieno." L'ha recuperato completamente, perché era cieco. Era zelante, sì, ma non aveva conoscenza. Non aveva conoscenza del Messia, di Gesù Cristo. E in quell'istante gli cadono gli occhi come delle scaglie, subito riacquistò la vista e poi si alzò e fu battezzato. Vedete quante cose noi abbiamo ricevuto in dono, ma le disprezziamo, non teniamo conto. È come quando tu hai ricevuto tutto in dono, eppure non ne hai avuto cura. Ecco, un dono grande che io ti do, poi quando torno, il dono che ti ho fatto, che era meraviglioso, lo trovo tutto rovinato, graffiato dai gatti, dai cani, perché l'hai abbandonato, sgualcito, pieno di polvere. E sono tutti i doni che Dio ci ha fatto, compreso il sabato. Quindi questo grande apostolo fu costretto a chiedere: "Chi sei? Chi sei? E che vuoi da me?" Se noi non ci poniamo questa domanda, difficilmente comprenderemo qualcosa in più, perché allora questo Dio per noi resterà un Dio astratto, resterà un Dio culturale, che non ha cambiato la nostra vita e che non la sta cambiando tuttora. È una domanda anche questa che Dio fa a noi, una domanda che eludiamo tutti i giorni, come ha fatto il mondo, finché non gli è arrivato lo schiaffo in faccia. E non sarà l'unico, non pensate che Dio sonnecchi. Sono domande fondamentali per tutti noi. Egli fu gettato a terra, capito? E da quella posizione si rese conto che la sua presunta giustizia era finita, perché Paolo si riteneva giusto in tutto quel che stava facendo, ci credeva, se no non l'avrebbe fatto. Quindi solo da quella posizione che egli, quando era atterrato, ha capito. Israele conosceva Dio e la sua legge, ma tirava la corda, l'ha tirata talmente tanto che non solo non gli conveniva a un certo punto lasciare andare gli schiavi, ma il patto l'avevano fatto. Avevano fatto questo patto con Dio. Avevano tagliato la giovenca, erano passati in mezzo, ma solo Dio mantenne il patto. Vedete, qui ritorna quello che dicevamo qualche tempo fa. Dio è fedele. L'uomo, che cosa avevano detto? Sì, hanno fatto il patto. E qui, una volta che prima la lasciano andare e poi dici: "No, no, ferma, non sei più libero, perché tu mi servi." In barba al patto che avevano fatto con Dio. Allora dice: "Ah, sì, ecco, allora io vi deporterò in tutte le nazioni." E così è successo. perché voi non mi avete ubbidito, proclamando libertà ciascuno al proprio fratello, ciascuno al proprio prossimo. Ora ecco, io proclamo liberi, libertà a voi, dice l'Eterno. Ma libertà per cosa? Per la spada, per la peste, per la fame, e vi abbandonerò ad essere maltrattati in tutti i regni della terra. Oh, stiamo parlando di antisemitismo ancora oggi, o mi sbaglio? Mi sbaglio? È una cosa che nessuno capisce, no? E dagli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica la parola del patto che avevo stabilito davanti a me, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due. E qua ritorna di nuovo il sogno che aveva fatto Abramo, come vi ricorderete che ne avevamo parlato qualche tempo fa. Ecco, anche Paolo conosceva Dio e come lo conosceva, ma lo conosceva solo dal punto di vista religioso e soltanto al suo punto di vista, finché la sua presunta giustizia non fu gettata per terra. Lui, un grande personaggio, un rabbino, fu guarito dalla cecità da un umile un credente qualsiasi, non era né pastore, non c'è bisogno di essere pastori, cioè niente. Perché tutti servono il Signore. Gli ha detto vai, che ti guarisce uno che non è dotto come te, ma era un uomo fedele, era un credente, Anania, probabilmente anche senza istruzione. Oh, finché anche noi non ci poniamo la domanda di Paolo, le nostre vite non cambieranno. Ne abbiamo sentite di culti, caro fratello, ma io vedo che le cose non cambiano. Ma nessuno, io non giudico nessuno. Io predico Gesù Cristo finché posso, con tutti i miei difetti. E ora, finché noi non ci poniamo la domanda di Paolo, chi sei, Signore? Chi sei? E che cosa vuoi da me? E noi abbiamo sempre nel nostro cuore questo famoso inganno. E possiamo mettere anche noi questa targa che viene messa ovunque, con l'arcobaleno e con la scritta andrà tutto bene. Io ci penserei molte volte, perché sulla parola dell'uomo non c'è da aver fiducia, solo sulla parola di Dio. Noi andrà tutto bene, chi te l'ha detto? Solo se Dio vorrà andrà tutto bene. Non perché l'hai detto tu, è perché l'ha detto la televisione, perché hai fatto il concerto, che andrà tutto bene. Lui, un grande personaggio, fu guarito da una persona che il Signore l'ha mandato da uno umile, hai capito? E allora, che vuoi, Signore, da me? Finché non cadremo a terra davanti e riconosceremo i nostri peccati e chiederemo perdono a Dio per tutto ciò che noi non osserviamo della legge di Dio. Non è che è venuto Cristo e adesso disprezziamo i comandamenti, perché tanto c'è la grazia. Queste cose le insegnano in altri posti. E quindi la grazia a prescindere. La grazia non è a prescindere. La grazia è se tu ti rendi conto, ma ti rendi non solo conto culturalmente, solo se tu ti rendi conto intimamente. è come Davide, il re Davide, dirai, e non solo dirai, ma ti renderai conto, ora il mio peccato sta sempre davanti a me. E io ho bisogno, Signore, di essere guarito da te, perché tu solo sei giusto, perché tu solo non hai peccato. E tu solo mi puoi guarire per questo. E questo nessuno lo fa. D'ora in avanti, vedete, tutto è cambiato. Così come cambiò l'atteggiamento di Sedechia. È cambiato dal momento che Paolo cadde per terra. Cambiò tutta la sua vita. E questo è il significato. Cambia tutta la sua vita, come cambia la vita nostra. Dal momento che abbiamo riconosciuto chi è il Signore. Da quel momento possiamo essere tranquilli, perché allora posso dire che il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi hanno asciutto. Allora non temerò. Allora posso dire, tu sei il mio pastore, nulla mi mancherà. E allora, vedete, c'è una differenza. Prima tutto è cambiato. D'ora in avanti tutto è cambiato, così come cambiò l'atteggiamento di Sedechia, l'ultimo re vassallo all'epoca di Nabucodonosor, rispetto a quello di Neemia. Sedechia era tutto baldanzoso, aveva paura di Nabucodonosor, aveva paura di Geremia, aveva paura di tutto, ma non obbediva, aveva paura degli uomini e così fu portato via. E l'ultima cosa che vide fu quella che gli è stata profetizzata, perché poi Nabucodonosor lo accecò. E l'ultima cosa, prima di ucciderlo, e l'ultima cosa che vide furono i suoi figli. E nessuno si aspettava che il tempio fosse distrutto. Non potevano crederci, come noi siamo così convinti che siccome abbiamo un'opinione giusta del Vangelo e della Bibbia, della Sacra Scrittura e conosciamo il Dio di Israele, a noi non succederà niente. La gloria di Dio che sta in noi non verrà, non distruggerà la nostra vita. A noi non succederà mai. E loro erano convinti di questo. E c'è una bella differenza da Sedechia rispetto a Neemia, a colui che torna, non è più re, quello che torna, che viene mandato dal Signore a ricostruire il Tempio e Gerusalemme, ma è un uomo che riconosce tutti i suoi peccati e quando va a visitare Gerusalemme, che passa in mezzo alle sterpaglie di ogni genere, che deve farsi spazio con la spada per poter passare in mezzo alle pietre divelte del Tempio e della città, che uomo diverso. Sono due uomini diversi, due situazioni molto diverse. Uno era arrogante, l'altro era umile e ha potuto ricostruire. Così è successo a Paolo. Paolo era arrogante, saccente, sicuro, aveva la sua giustizia, finché non cadde a terra. Vedete, ho avuto notizia in questi giorni, che dopo la sberla che il mondo ha ricevuto dal coronavirus, la vendita delle Bibbie nell'ultimo periodo è aumentata del 140%. È più che raddoppiata. Che significa? Del 140%. L'immoralità, cari fratelli e sorelle, trabocca da tutte le parti. Ma non è grave l'immoralità, che volete, dai? In fondo è uno sketch pubblicitario. Voi siete così convinti che è un piccolo peccatuccio. Cosa volete che sia? Ma cosa volete che sia? L'immoralità trabocca a tutte le parti. Perfino nel mondo evangelico si hanno notizie di divorzi che hanno raggiunto dall'America all'Italia il 30% dei separati. Quando si parla di divorzio vuol dire che sono persone sposate, con tutte le conseguenze del caso. Cosa significano queste cose? Significa banalizzare la legge di Dio dicendo che male c'è. È solo una piccola distrazione che mi prendo con il mondo. No? Cosa importa? In questi giorni mi è capitato sotto gli occhi di vedere un gruppo di canto evangelico. Tutte queste sorelle che erano sul palco erano così attillate, ma così attillate nei loro jeans, non so neanche come si chiamano io, così stretti, così. E queste stavano cantando la lode a Dio. Cioè, ma io penso che ci sia qualche cosa che non funziona. Si vede che non si vuole conoscere e uno rigetta quella che è la parola di Dio, quello che il Signore ci insegna, lo rigetta. Io vado a cantare lode in questo modo. Cioè, ma capite? Non c'è bisogno di fare tante parole. Non c'è bisogno di fare tante parole. È inutile che stiamo lì a raccontarcela. Se banalizzate la legge di Dio dicendo che male c'è, è solo una piccola distrazione che mi prendo con il mondo. Capito? Questa non è una distrazione, questo è peggio, perché voi sapete, lo diciamo con chiarezza, che la donna è l'oggetto di desiderio da parte dell'uomo. È chiaro? E se non è chiaro, non mi interessa. Non mi interessa. E se uno non ci pensa, non lo devi indurre a pensare. E poi uno può dire quello che vuole. Ok? Uno può dire, beh. E quindi potremmo dire che molti in questi anni, vi ricordate, mi hanno ritenuto esagerato, pazzo, perché non tolleravo alcune scelte, vi ricordate? Tolleravo, non che ho proibito qualcuno, ho detto semplicemente per me queste cose non vanno bene, perché è scritto e io sono convinto che sia così. Perché non tolleravo alcune scelte in apparenza innocue. Ma che male c'è? Ma che male c'è se andiamo a ballare non so dove, in modi, cioè, lasciamo perdere. E così potremmo continuare. Tutto sembra innocuo. Tutto. Finché però il Signore le chiama immorali certe cose. È per questo che ci invita a comportarci con modestia, sia maschi sia femmine. Che cosa vogliamo dire? Che fino a quando non ci faremo la domanda, chi sei, Signore? E la seconda adesso, che cosa vuoi da me? Non ne usciremo, non ne usciremo perché, cioè, col Signore non si scherza, non si scherza. Chi ha pensato di farsi un culto per conto proprio e di predicare per conto proprio e di lasciare allargare le maglie di volta in volta, ha fatto le sue scelte. Io ho fatto le mie. Io ho fatto le mie. Capisco che possono costare perché la fede ha un prezzo e non solo ha un prezzo, perché come abbiamo visto, ancora Paolo diceva, il Signore gli ha detto, quando era tremante e spaventato, gli ha detto, va perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti e ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò cose, quante cose egli deve soffrire per il mio nome. È una lotta, cari fratelli e sorelle. L'obbedienza a Dio è una lotta. Capisco che ormai il mondo è entrato talmente violentemente nelle persone, attraverso la televisione, attraverso internet, attraverso qualsiasi cosa. È entrato talmente violentemente, violento che ha scardinato ogni cosa. E in questi giorni mi sorge alla mente un ultimo abominio da parte di una casa qui di Torino che vende caffè, la famosa Lavazza, che pubblicizza chiaramente e lascia la licenziosità tra persone dello stesso sesso, promuovendole pubblicamente davanti ai bambini e davanti ad ogni forma, senza alcun ritegno di nessun genere. È questo quello che vi volete? È questo? Vi sembra normale questo? Va bene. Il Signore prosegue. Non dimentichiamoci i motivi per i quali Sodoma e Gomorra furono distrutte. Non fu solo l'immoralità. L'immoralità fu uno di questi motivi. Questo è solo il primo assaggio, il coronavirus. Adesso verrà tutto il resto. Perché non pensiate che questa fase di recessione economica così grave che ha creato questo problema sia finita qui, perché il mondo non sarà più come prima e cambierà ancora. Nessuno di noi sa come e quando, ma io non devo pensare a tutte queste, devo pensare a me, a farmi due domande, da chiedere chi sei, Signore? E che cosa vuoi da me? Ma se non siamo atterrati, anzi no, cosa vuoi da me? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Quindi fino a quando non siamo gettati per terra e da quella posizione, solo da quella posizione forse riusciamo a vedere bene che cosa dobbiamo fare. Il Signore ci benedica. Amen.